Vi do il benvenuto a questa conferenza stampa. Ecco, un benvenuto particolare vorrei dare a quelli che ci ascoltano in internet. Vorremmo averli qua con noi, ma sappiamo che sono tanti e per poterli ospitare avremo bisogno di una grande piazza. Noi sappiamo che sono lontani, però li sentiamo vicini. Ecco, io vorrei cominciare questo saluto esprimendo la solidarietà dei ciechi e degli ipovedenti a tutti quei lavoratori che hanno perduto il posto di lavoro o che stanno per perderlo, che vivono con l'incubo del licenziamento. Sentiamo, li siamo molto vicini, mi riferisco ai minatori del Sulcis, agli operai dell'Alcoa, agli operai dell'Ilva, agli operai della Fiat, Mirafiori, Pomigliano d'Arco, Melfi, Cassino, sono tutti a rischio perché abbiamo sentito le dichiarazioni dell'amministratore delegato della Fiat. Quindi c'è questa atmosfera particolarmente di preoccupazione per la vita del lavoro in Italia. E quindi noi vogliamo esprimere la nostra solidarietà a queste persone. Naturalmente il lavoro è per tutti un bene prezioso, il lavoro è sicurezza, il lavoro è dignità, il lavoro è vita. È per tutti un bene prezioso, ma lo è in modo particolare per i ciechi e per gli ipovedenti, perché il lavoro costituisce la strada maestra per accedere alla società, per integrarsi socialmente. Purtroppo oggi i giovani ciechi vivono il dramma della disoccupazione totale perché le professioni tradizionali, quello del centralinista, del masso fisioterapista, non sono più spendibili e le nuove professioni stendono a decollare per l'inerzia delle istituzioni. E allora noi abbiamo convocato questa conferenza per rivolgere un caldo appello al ministro del lavoro, Elsa Fornero, affinché si faccia carico di porre termine a questa discriminazione non più accettabile. Ecco, abbiamo quindi organizzato questa conferenza e abbiamo chiesto solidarietà alle istituzioni, al Comune di Roma, alla Giunta e al Consiglio Comunale. Purtroppo non abbiamo avuto nessun segnale, nessun riscontro. Uguale risultato con l'amministrazione provinciale, abbiamo invitato la Giunta e il Consiglio. Nessun esito. Abbiamo invitato la Giunta e il Consiglio regionale. Abbiamo avuto la segnalazione di un consigliere che dovrebbe essere, ma non è ancora arrivato, Cedrone, pare che si chiami, non è arrivato ancora. Abbiamo mandato un invito a tutti i parlamentari e non abbiamo avuto riscontri. Abbiamo invitato il governo. Non ci aspettavamo che venisse il Presidente del Consiglio. Abbiamo invitato naturalmente il Ministero del Lavoro, nella persona del Ministro, dei due sottosegretari. Purtroppo non ho avuto riscontri di nessun genere. Ieri sera sono entrato in contatto con la Segreteria del Ministro, col Direttore Generale e purtroppo ho avuto la conferma che non sarebbe venuto nessuno. Mi sono limitato a chiedere l'invio di un messaggio, una persona molto perspicace della segreteria mi ha detto che non avevano tempo neanche per scrivere i messaggi. Francamente ero molto arrabbiato e stamattina avrei voluto gridare vergogna, perché questo è un atteggiamento che non si può accettare, diciamo. Nei confronti di una categoria che conta 1.800.000 persone, che non chiedono altro che giustizia, non chiedono altro che lavoro. Ma stamattina è arrivata una notizia che in qualche modo costituisce una riparazione al torto ricevuto. La segreteria del ministro Martone mi ha chiamato per dirmi che il sottosegretario ci avrebbe incontrato e abbiamo fissato un appuntamento per venerdì. Mi auguro che questa volta venga qualche risultato, perché di incontri ne abbiamo avuti già tanti per il passato. Abbiamo incontrato il ministro Sacconi, il quale sembrava che avesse preso a cuore le nostre problematiche e si era impegnato a risolverle. Diciamo che poi c'è stato, qualche mese dopo c'è stata la crisi e quindi non si è verificato niente. Abbiamo incontrato i funzionari tante volte, abbiamo scritto centinaia di lettere, la maggior parte delle quali sono rimaste senza risposta. Ebbene, noi non intendiamo arrenderci. Questa conferenza stampa è la prima delle iniziative per porre termine a questa emergenza al lavoro dei ciechi. Il 27 di settembre ci sarà un sit-in presso tutte le prefetture d'Italia, verrà consegnata la lettera che ho scritto al ministro, ai prefetti, e sarà chiesto un appuntamento con il ministro. Se non avremo soddisfazione, organizzeremo una manifestazione di piazza, perché siamo convinti che il lavoro è un diritto costituzionale, un diritto costituzionalmente garantito. Ed è garantito non soltanto dalla Costituzione, ma anche dalla Convenzione delle Nazioni Unite, che è stata firmata e ratificata dal nostro governo, ma il più delle volte ignorate. Ecco, allora, fin qui gli aspetti negativi, poi abbiamo gli aspetti positivi, quelli che la solidarietà ce l'hanno data. Abbiamo qui Ruggero Po, l'eminente, illustre giornalista e conduttore radiofonico, un uomo di grande cultura e di grande professionalità, e qui la sua presenza costituisce per noi un grande onore. Ed è una testimonianza di affetto nei confronti della categoria. Abbiamo la solidarietà di Luciano Romito, che è venuto dalla Calabria per parlarci delle nuove professioni. Abbiamo la solidarietà del senatore Luigi D'Ambrosio Lettieri, che è stato il presentatore di una proposta di legge, non ancora da anni presentata, ma non ancora approvata, ci dirà le ragioni per le quali non è stata approvata. Poi abbiamo due sindacalisti, abbiamo l'onorevole Battaglia, cioè abbiamo una serie di persone che sono qui a testimoniarci la loro solidarietà, la loro amicizia. Questo ci fa sperare bene per il futuro. Certi risultati negativi non ci scoraggiano. Noi siamo, diceva un scrittore cieco, Salvaneschi, noi siamo cavalli di razza, avvezzi alla rotta e alla resistenza. E quindi continueremo a tessere la tela delle relazioni, a tessere i rapporti col mondo politico, con chi di dovere, e siamo convinti che prima o poi usciremo dal tunnel e vedremo la luce del lavoro, perché secondo un padre storico dell'Unione, Bentivoglio, il lavoro è luce che ritorna. E noi siamo convinti che attraverso il lavoro continueremo ad andare a testa alta nella società e porteremo sempre un po' più avanti la bandiera della nostra associazione. Vi ringrazio della vostra attenzione e do la parola a Ruggero Po, che coordinerà questi lavori.
Io ringrazio il Presidente per le belle, il Presidente Daniele per le belle parole che ha speso nei miei confronti. Saluto tutti, saluto i presenti, coloro che interverranno, i direttori, saluto i colleghi giornalisti, Chiara Giorgi. Chiedo a tutti, io coordinerò questa conferenza stampa, chiedo a tutti interventi brevi per darci la possibilità di fare più interventi, chiedo ai colleghi giornalisti di porre essi stessi domande, di aiutarci per tirare fuori il massimo che si può da questa conferenza. Io condivido l'amarezza del Presidente per queste assenze che ha elencato. Sono assenze che pesano, la crisi c'è per tutti, ma non giustifica il disinteresse per lavoratori che dovrebbero essere più protetti e che invece, speriamo che non sia così, ma sembrano da certi segnali abbastanza abbandonati. Si parla, come ha detto il Presidente, di 1.800.000 persone. Comunque, noi il bicchiere lo vogliamo vedere mezzo pieno, cerchiamo di capire, cerchiamo di sondare tutte le possibilità che ci sono per restituire il lavoro a chi fa il centralinista, a chi fa il massimo fisioterapista, ma per vedere se ci sono nuove possibilità per i non vedenti per accedere ad altre professioni e per essere pronti quando il mercato sarà di nuovo disponibile ad assorbire lavoratori, perché appunto il lavoro deve essere garantito a tutti. Ho chiesto a tutti di essere brevi, quindi sarò breve per primo io e do immediatamente la parola al coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica, che è Paolo Colombo.
Tutti, benvenuti a questa conferenza stampa che, come diceva in precedenza il Presidente, l'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti ha voluto organizzare per richiamare l'attenzione su una problematica che col passare del tempo sta diventando una vera e propria tragedia. È vero che il lavoro è il tema delicato delle civiltà occidentali. Gli ultimi sondaggi ci dicono che almeno un giovane su tre è disoccupato, ma per i non vedenti italiani, sta diventando veramente una tragedia, perché oggi come oggi per i non vedenti, i giovani non vedenti, si rischia davvero di non riuscire a entrare nel mercato del lavoro e per quelli che ci sono si fa grande difficoltà a conservare il posto di lavoro. Qualche sociologo ha detto che stiamo vivendo una fase come se fossimo un tornante della storia in cui si sono perse le vecchie certezze e si sta camminando forse alla cieca nel tentativo di costruirne, di cercarne delle altre. Questo sarà anche parzialmente vero. Però l'Unione in tutti questi anni ha forse addirittura anticipato le difficoltà, aveva visto prima degli altri le difficoltà almeno sul mondo del lavoro. E però la pigrizia, la poca attenzione, la poca serietà da parte del nostro governo, del nostro Parlamento, di qualsiasi colore, di destra, di sinistra o di centro, ci ha impedito finora di affrontare e risolvere i problemi del lavoro. Il lavoro, diceva prima il Presidente, è un principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico. La nostra Carta Costituzionale si apre con l'articolo 1 che dice che la Repubblica democratica è fondata sul lavoro. Quindi il principio lavoristico è, insieme al principio democratico, la cosa più importante, il valore più importante nel nostro vivere civile. E anche appunto la Convenzione sulle persone disabili dell'ONU del 2006, ratificata con la legge 18 del 2009, afferma e sostiene ancora più fortemente tale diritto al lavoro. Alcuni autori hanno detto che per i non vedenti ciò è ancora più pregnante perché è luce che ritorna, nel senso che non solo è fonte di sostentamento, ma è fonte anche di integrazione, di inclusione sociale. E noi aggiungiamo che il riconoscimento di autonomia, di libertà, di dignità della persona, di possibilità di vivere, perché per un non vedente non lavorare significa molto spesso rimanere chiuso in casa. Assistiamo a degli attacchi al collocamento speciale, alle leggi speciali per i non vedenti che da molti ingiustamente vengono viste come dei privilegi e non sono privilegi, perché perché la politica nei decenni della nostra associazione è quella di sperimentare, formare e poi chiedere la tutela legale per le professioni che noi sappiamo fare, perché la nostra situazione è una situazione talmente specifica per cui anche per una nostra serietà, per una nostra dignità, noi non abbiamo mai chiesto di fare gli astronauti, abbiamo chiesto di fare gli insegnanti, abbiamo chiesto di fare i centralinisti, i fisioterapisti, di aprirci a tutte quelle professioni che realmente sapevamo di poter fare, perché noi non solo chiediamo un diritto, ma chiediamo di esercitare un dovere come cittadini. E quindi questo attacco alla legislazione speciale è davvero incomprensibile, ma ancor di più si sente spesso nei corridoi, si sente sussurrare che la stessa legislazione del sistema collocamento obbligatorio che è in discussione, soprattutto per il settore privato, perché molti vorrebbero che in un sistema ormai finito di partecipazione statale questo dovere di solidarietà imposto dalla Costituzione fosse solo a carico del pubblico e non del privato. E questo non è assolutamente accettabile. L'Unione si è impegnata moltissimo in questi anni in un lavoro che forse per molti non è visibile, ma vi assicuro che è un lavoro estenuante, fatto di documenti, di richieste, di telefonate, di incontri, di riunioni, centinaia e centinaia sviluppate nei mesi, negli anni, per cercare di ottenere delle risposte. Abbiamo chiesto l'aggiornamento della 113 del 95 e non abbiamo avuto risposte. Abbiamo formulato un quesito sul posto operatore e non abbiamo avuto risposte, o meglio abbiamo avuto delle risposte sconcertanti, perché non ha risposto il ministero competente, ma quello della pubblica funzione, quasi come se fosse un problema solo di natura pubblica, e non ha risposto in realtà all'acquisito, perché in realtà ha dato una risposta tautologica, abbiamo chiesto un'interpretazione autentica e anche su questo non ci sono state date risposte. Abbiamo chiesto l'aggiornamento della legge 2994 sui fisioterapisti, che oggi come oggi non hanno un sistema di collocamento obbligatorio, si tratta soltanto di sostituire una parola, terapista della riabilitazione, con fisioterapista, e anche su questo non siamo riusciti a venirne a capo. Abbiamo chiesto il riconoscimento della figura dell'operatore del benessere, della riconducibilità alla figura di tutela del collocamento obbligatorio, e la conferenza delle regioni anche su questo non ci risponde. Abbiamo chiesto l'attuazione finalmente della legge 144 del 99 e del decreto Salvi del 2000 che riguardavano delle nuove professioni che erano state individuate e che erano state formate anche delle persone, e non riusciamo a venire a capo, tanto che queste nuove professioni ormai stanno diventando quasi vecchie perché sono passati 12-13 anni e non riusciamo ad avere dalle regioni la programmazione delle linee operative che possono essere cogenti poi per l'avviamento al lavoro dei lavoratori non vedenti. Abbiamo chiesto il chiarimento una volta per tutte del problema della contribuzione figurativa nel sistema contributivo, quindi della copertura reale, effettiva, economica della contribuzione figurativa dei lavoratori non vedenti, come è stato affrontato e risolto per le vittime delle stragi e del terrorismo, e anche su questo non riusciamo ad avere risposte. C'è silenzio, ci sono davvero vane promesse. Allora, noi comprendiamo che viviamo un mondo di grandi difficoltà, però vorremmo che anche gli altri comprendessero le nostre difficoltà, che sono spesso e volentieri maggiori degli altri. Il mondo della disabilità, il mondo dei non vedenti non è un mondo a parte, ma è una parte del mondo, e la civiltà di una società si misura dal grado di protezione che nei momenti difficili sa dare le fasce più deboli della società. Noi non possiamo accettare una logica di silenzi o di omertà, e forse anche per avere fino in fondo la coscienza a posto saremo pronti a mettere in campo tutte le iniziative che dovranno essere compiute per garantire, tutelare il diritto al lavoro, il diritto alla dignità delle persone non vedenti. Grazie.
Siamo noi che ringraziamo Paolo Colombo per questo intervento. Amarezza si aggiunge all'amarezza sentendo questa elencazione di risposte non avute. Tra l'altro, richiamando le parole del Presidente prima nell'introduzione, diceva il precedente ministro si era impegnato a fare delle cose, poi c'è stata la crisi di governo. Siccome anche questo governo non avrà necessariamente vita lunga, speriamo che si possa, ma parlo delle elezioni, non parlo di nient'altro,
Si
comunque.
risolva prima della
No,
crisi.
speriamo che si risolva prima, ma soprattutto speriamo che arrivino dei meccanismi per garantire che qualsiasi impegno che si prende un ministro in carica, un governo in carica, possa essere necessariamente ottemperato da chi succede, se no è una tela di Penelope e ogni volta si ricomincia da capo. Io do subito la parola al professor Romito. Luciano Romito è professore associato di fonetica e fonologia, di fonetica sperimentale e linguistica generale all'Università della Calabria. Come diceva il presidente Daniele, è venuto dalla Calabria per portare solidarietà a questa manifestazione. Abbiamo visto le figure professionali che rischiano per una serie di ragioni, ma anche per il procedere della tecnologia, di andare perse, ma altre potrebbero crearsi con nuove opportunità. È proprio questo che vorrei che il professore ci spiegasse.
Buongiorno. Sì, l'importanza che ha assunto l'intercettazione e la trascrizione negli ultimi anni in Italia è fuori di dubbio. Ne è una prova tangibile, la crescita esponenziale di consulenze, perizie di trascrizione o di comparazioni
Noi stiamo parlando di
fonte.
intercettazioni, professore. Sì.
L'intercettazioni quindi in ambito forense. Sui giornali non facciamo altro che leggere, come dire, quasi giornalmente di articoli che parlano di intercettazioni di fatto. Ed è su questo che è la figura professionale sulla quale io vorrei concentrare
Certo.
l'attenzione. Ovviamente la trascrizione riguarda sia la trascrizione ma anche la comparazione, l'identificazione di voce e tutt'altro. E si ha prova di questo anche soltanto guardando il numero delle sentenze che vengono scritte, soprattutto basate sul risultato di intercettazioni e quindi di trascrizioni. Io in questa sede mi concentro sulla trascrizione più che sull'intercettazione. Perché? Perché nonostante il codice di procedura penale dica che la prova è la bobina, di fatto nel fascicolo rientrano solo i verbali di trascrizioni ed è su quelli che giudici, pubblici ministeri, avvocati ipotizzano reati e difese. È vero che si dovrebbe arrivare alla fonte, ma è difficilissimo che un giudice con tutto l'impegno che ha possa ritornare ad ascoltare direttamente la registrazione. Detto ciò, risulta essere di grande importanza la figura del trascrittore, soprattutto se noi la intendiamo come un filtro che c'è tra le registrazioni e il giudice, come colui che interpreta e rappresenta la realtà, che costruisce e ricostruisce un fatto, un indizio, una prova. In ambito di ricerca è nota la complessità del parlato e nonostante l'opinione comune, è scientificamente provato che il carico informativo delle parole, intese proprio come parole, in una conversazione ricopra solo il 7%. L'ascoltatore, nel corso di una conversazione faccia a faccia, trae enormi vantaggi per la percezione e la corretta interpretazione del parlato dai cosiddetti tratti paralinguistici, pragmatici come l'intonazione, il ritmo, la prominenza, la velocità di eloquio, le pause, oppure anche da tutti quei tratti definiti cinesici, prossemici, aptici come il movimento del corpo, degli occhi. Insomma, tutta quella parte che viene normalmente definito linguaggio non verbale. Tutte queste informazioni, spesso importantissime a fini investigativi, e ne abbiamo prove leggendo la letteratura, sono molto difficili da mettere su carta senza un'adeguata preparazione e competenza, soprattutto se la trascrizione viene effettuata a posteriori in un altro contesto e senza poter utilizzare la vista e basandosi solo sull'aspetto acustico. In un libro di linguistica giudiziaria, il titolo è A onor del vero, il trascrittore viene definito come un cieco che trascrive un segnale sonoro senza potersi avvalere di informazioni quali movimenti facciali del corpo, eccetera. E in quest'ottica riteniamo che un non vedente, ovvero privo della possibilità di avvalersi di ogni elemento visivo nella percezione del parlato, abbia sviluppato naturalmente particolari sensibilità e capacità interpretativo, comunicativo, di compensazione, spendibili soprattutto nelle trascrizioni forensi, dove nella maggior parte dei casi l'attività di ascolto riserva molteplici problemi legati prevalentemente al segnale particolarmente degradato, coperto da fattori acustici di disturbo, rumori, sovrapposizioni, eccetera, eccetera. Ovviamente quanto affermato trova riscontro in letteratura, studi di neuroscienze sulla plasticità neuronale dei ciechi, adesso qui ovviamente non è il caso di approfondire. Un altro punto che vorrei però mettere in rilievo è che il codice di procedura penale riguardo alla nomina dei periti dispone in questo senso. Il giudice, adesso cito il codice, il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina. Però in Italia non abbiamo gli albi e non abbiamo neppure la specifica disciplina. E qui nasce il problema, quindi. Chi in Italia effettivamente fa il perito e il trascrittore? Non ci sono neppure percorsi formativi e da alcune ricerche pubblicate, soprattutto all'estero e poco in Italia, risulta che il 90% dei periti italiani nominati dalle istituzioni pubbliche, quindi non dai privati, perché ovviamente il privato ha la scelta, solo dalle istituzioni pubbliche non hanno competenza certificata e oscillano dall'essere ingegneri, medici, musicisti, tecnici telefonici. Addirittura un 8% possiede esclusivamente la licenza elementare.
Deve trascrivere e interpretare quello che sente.
Deve costruire, io direi più che trascrivere, deve costruire una prova. Perché ricostruisce un ambiente, ricostruisce una situazione all'interno della quale è possibile che sia avvenuto un atto delittuale.
Quindi oggi come oggi si può chiamare chiunque?
Chiunque, assolutamente chiunque. E diciamo, poco risulta sui giornali, ma se si legge letteratura specializzata si vede che quel chiunque è veramente chiunque.
Quindi sapete che nei fatti sono persone che...
Assolutamente incompetenti, con prove costruite ad hoc e con dei casi che poi hanno portato anche l'Italia in situazioni, per esempio quando abbiamo avuto incontri con paesi stranieri, a dover fare lunghi passi indietro e chiedere scuse per delle trascrizioni fatte effettivamente male. Perché, ripeto, mettere su carta il parlato, lo scritto si può fare, così come sto facendo io adesso, sto leggendo, anche se il mio non è uno scritto per essere, è uno scritto per essere letto, lo scritto è molto diverso. Però riportare una conversazione su carta è veramente molto difficile. Non riportare, per esempio...
Che può essere male interpretata e comunque deve essere letta da chi poi la utilizza.
Certamente, certamente. E siccome, per esempio, anche in questo caso il codice prevede la trascrizione integrale, ma la prassi comune per integrale intende parole. Ma noi non comunichiamo solo con le parole, comunichiamo molto anche con tutto il resto, anche con i silenzi.
E lei dice, ascoltando una telefonata, un non vedente è più in grado di vedere quello che c'è al di là della cornetta telefonica.
Ha detto la parola giusta, è molto più in grado di vedere perché lo fa abitualmente, è una procedura che lui fa normalmente al di là dell'intercettazione.
Qualche vantaggio l'abbiamo.
Direi, se posso prima di continuare fare un piccolo esempio, se io dovessi dire, senti, stasera se vieni portami... quelle scarpe.
Certo.
Una trascrizione, un verbale riporterebbe, senti, vieni, al limite una virgola, portami quelle scarpe. Finito lì. Però tutti quanti noi, sentendo, non leggendo, sentendo, abbiamo interpretato che c'è forse qualcosa di diverso, che le scarpe forse non sono delle scarpe.
Certo.
Ecco, in quel caso lì è ovvio che se io trascrivo solo le parole perdo tutto il contenuto informativo della frase. Ed è per questo motivo che noi nel 2010, con l'apporto di IRIFOR, la collaborazione, abbiamo già organizzato un corso per trascrittore forense a Tirrenia, dedicato solo ai non vedenti. E ne stiamo organizzando un altro per il Meridione, perché lì i non vedenti erano quasi tutti del nord Italia. Adesso stiamo tentando di organizzarne uno in Calabria. Abbiamo fatto sì che la Regione Toscana riconoscesse questa figura professionale, e questo è già avvenuto, quindi è già stata riconosciuta. Stiamo pubblicando un volume che sancisca la nascita della disciplina citata nell'articolo 221, cioè la linguistica forense, quindi anche in Italia. Dobbiamo fare questo e il Ministero del Lavoro deve riconoscere questa figura professionale, deve stipulare accordi con il Ministero di Grazia e Giustizia, non per dovere sociale nei confronti dei non vedenti, ma per una nostra necessità, perché dobbiamo considerare abilità ciò che per l'opinione comune è una mancanza, una deficienza, è un handicap. Così come i fantini devono avere precise caratteristiche fisiche per intraprendere la loro professione, noi riteniamo che un non vedente sia la miglior risposta per trascrivere un dialogo o una conversazione registrata, degradata, la miglior risposta per ricostruire un fatto, una situazione, un indizio, solo ed esclusivamente dall'aspetto acustico. Grazie.
Professor Romito, grazie a lei. Lei rimane a disposizione delle domande dei giornalisti, è interessantissimo. Senatore Lettieri, buongiorno. E Luigi D'Ambrosio Lettieri ci parla della... Ciò dica lei di che cosa parla.
Ma io parlo innanzitutto del senso del mio disagio, perché dopo le parole del Presidente Daniele, che trovo assolutamente tanto misurate quanto giustamente taglienti nei riguardi delle istituzioni, io non posso che chiedere scusa a nome della politica, che per la sua condizione di debolezza...
Lei rappresenta un fiore raro nel deserto dell'indifferenza del Parlamento.
Io credo di essere una persona semplicemente normale, come ce ne sono tante altre nella politica, professore. Il problema è che fa più rumore l'albero che cade che non la foresta che cresce, in ambito politico come in tutti gli altri ambiti. E quindi io esprimo il senso del mio rammarico, perché come si fa a non condividere le garbate e misurate considerazioni che ha fatto il Presidente Daniele? Io sono qui per riconfermare la mia attenzione, se mi è consentito, la mia amicizia all'Unione Italiana Cechi, al suo Presidente, al suo Consiglio, a tutte le articolazioni territoriali con le quali ho imparato anche a sviluppare rapporti di intesa e di collaborazione, ed è tanto più mortificante insufficiente produzione legislativa, la soluzione di problemi, quanto più i problemi dei non vedenti, più in generale del mondo delle disabilità, è conosciuto. Vedete, noi viviamo un momento particolare che purtroppo dura da tempo. Abbiamo una situazione da ultimo di gravissima crisi economico-finanziaria che coincide con un livello di acuità della debolezza politica e della delegittimazione dei partiti che porta la comunità intera in una condizione di desolante angoscia e di incertezza. Io credo che il punto principale sia questo. Io non voglio raccontare chiacchiere, perché venire a raccontare chiacchiere o arrampicarsi sugli specchi per dire abbiamo fatto... Cioè, il professor Daniele ha misurato le parole, non ha chiesto la luna nel pozzo, come non l'hanno mai chiesta gli amici della Unione Italiana Cechi. Ci sono dei provvedimenti, tra questo il mio modesto provvedimento, e parlo del disegno di legge 1573, che avremmo già dovuto portare a compimento. Non è stato fatto perché? Perché la mia tenacia, il mio impegno, che non viene meno, anzi semmai si rinnova ancora di maggiore motivazione, non ha trovato ancora la necessaria permeabilità. Stiamo parlando del 1573, che intercetta un problema che è veramente un problema di buon senso. C'è una legge che è stata fatta nel 1994 che ha previsto, disciplinato la figura del terapista della riabilitazione. La frenetica evoluzione della normativa, molto spesso necessaria, ma molto più spesso anche incoerente e contraddittoria, altro che confusionaria, non ha ricordato, nell'ambito della evoluzione dei percorsi formativi e della nomenclatura, diciamo così, delle varie professioni, che trasformando l'attività di terapista della riabilitazione in fisioterapista, noi avremmo lasciato fuori dalla porta tutti coloro i quali avevano, anche con lodevole impegno, seguito dei percorsi formativi per i quali il legislatore aveva detto quelli che hanno questo percorso formativo sono non vedenti, hanno una corsia preferenziale e devono poter svolgere una certa attività. È cambiata la denominazione della professione, ma non sono cambiate le persone, e ci si è dimenticati di dire per equipollenza, almeno fino alla data del, coloro i quali hanno conseguito il percorso formativo di terapista della riabilitazione rientrano nelle disposizioni di cui questo non è stato fatto. Io riproporrò anche nel decreto, nell'iter legislativo di conversione del decreto Balduzzi, della legge di conversione del decreto Balduzzi, riproporrò sotto forma di emendamento quello che avevo trasferito dentro un disegno di legge, magari limitandomi per ovvi motivi di realismo al solo articolo 1, che secondo me sarebbe già un ristoro ad una legittima esigenza, non un favore ad una pressione, no, una politica che si fa carico di recuperare i principi di servizio alla comunità, una politica che voglia riaccreditarsi del ruolo che le compete. Ci troviamo davanti a un bivio, o così, oppure si scivola miseramente dentro il burrone. Io quello che noto con grandissima preoccupazione, e questo naturalmente è il fatto che riguarda me stesso, il mio patrimonio valoriale, perché io ritengo che nessuna politica, nessuna attività, nessuna esistenza umana, nessun senso alla vita può essere dato se non partendo da un patrimonio valoriale. Nel patrimonio valoriale che sta nel mio cuore e nella mia mente c'è il principio della solidarietà. E non vi è possibilità di sostenere il mondo delle fragilità se non attraverso una rinnovata declinazione dei principi del solidarismo sociale, che non vuol dire né compassione né commiserazione, vuol dire rispetto della dignità. Il professor Colombo, che ha fatto delle considerazioni e delle valutazioni di grande efficacia, di grande attualità, mi riservo poi di chiedere qualche approfondimento, in un passaggio ha detto: noi dobbiamo poter utilizzare la disabilità come un valore aggiunto per il sistema produttivo in ragione delle specifiche attitudini. Si è parlato di specifiche attitudini del non vedente nell'immaginato, ipotizzato ruolo della trascrizione delle registrazioni in ambito forense. Ecco, questa è una strada intelligente da percorrere, che va esplorata, va verificata, sulla quale si può aprire una valutazione. I problemi dell'occupazione sono i problemi che vive tutta la nostra comunità, e vorrei dire non solo nazionale ma internazionale, perché i paesi che ci sono vicini non vivono situazioni diverse dalla nostra. Però io propongo tutto il mio impegno per evitare che la legislazione prodotta in questi tempi di emergenza non cambi il patrimonio genetico del paese. Ho la sensazione che questo stia accadendo, cioè la prevalenza dell'economia rispetto alla centralità dell'uomo. Ecco, questo vi confesso sinceramente, mi fa stare male, mi fa riflettere, trovo grandi difficoltà nel comprendere la ricaduta positiva di alcuni provvedimenti che trovo lontani dai principi non solo di crescita e di sviluppo, ma soprattutto di equità. Ho grande rispetto per il Presidente del Consiglio, ma ho ricordato al Presidente del Consiglio che certamente il governo tecnico non ama l'Italia più di quanto non l'amiamo noi, che vogliamo rispettarla una e indivisibile, con quel patrimonio di valori, con il rispetto dei principi di coesione sociale, dentro i quali principi vi è anche la politica di sostegno. Purtroppo è stato espunto dal decreto Balduzzi un aspetto importante che riguardava il mondo della disabilità, auspichiamo che si possano trovare non solo le risorse, pur modeste, ma le disponibilità e le attenzioni. Io ho lasciato i lavori d'aula oggi. Li ho lasciati perché dico che c'è un momento per stare in aula. Il provvedimento l'avrebbero approvato lo stesso anche senza il mio voto. Pazienza, io ho il 97% di presenza in aula, ma io ho preferito essere qui oggi. Ecco, lo dico con grande rispetto, per carità, non è una censura. Dico, l'assenza del governo davanti ad un appello del Presidente senz'altro sarà motivata, però ecco, io auspico che l'assenza di oggi venga recuperata venerdì. Voglio dire, Presidente Daniele, per non tocca a me fare l'avvocato difensore di questo governo, per carità, lo sostengo, ma voglio dire, è lo stesso governo che deve dar conto delle sue scelte. Contestualmente in queste stesse ore si sta svolgendo presso la sala capitolare del Senato un grosso convegno scientifico sui problemi dei non vedenti, al quale mi risulta avrebbero partecipato rappresentanti del governo, tra cui il ministro Balducci, per cui molto spesso ci sono anche delle sovrapposizioni che naturalmente, non essendo previsto il dono della ubiquità, non consente di essere dalle due parti. Però Presidente Daniele, io se lei mi informa sarò felice di essere presente il 27 di settembre accanto ai non vedenti della mia città, che è Bari, in Puglia, per essere accanto a loro ed unire la mia voce alla loro affinché le richieste che vengono avanzate possano trovare almeno il senso dell'attenzione. Oggi superiamo la crisi economica, senz'altro seguendo la strada del rigore economico, ma noi superiamo la crisi sociale anche recuperando i principi dell'attenzione all'uomo, del dialogo. Poi stringiamoci a coorte. Certo, potremmo dire siamo pronti alla morte. Io dico siamo pronti alla vita, che potrebbe essere intesa come rinascita di un nuovo sistema, perché si recuperi fiducia nelle istituzioni e negli uomini che le devono rappresentare con onestà, con dignità, con la schiena dritta e con umiltà. Questa è la scommessa per consegnare al futuro dei nostri figli un paese civile e democratico, sul piano operativo, ispirato da questi sentimenti e da questo lavoro tenace. Io rinnovo la mia attenzione e il mio impegno concreto, per cui faccio, oltre che formale impegno di sostenere, ove necessario, battendo i pugni, il traguardo che mi prefiggevo con il mio disegno di legge, ecco, faccio due proposte. La prima, trasferiamo in un'aula istituzionale, in una sede istituzionale, mi metto a disposizione in una logica bipartisan, perché voglio dire, non si speculi mai politicamente su logiche di schieramento e di appartenenza. Noi dobbiamo risolvere i problemi. Chi si candida a risolvere i problemi in modo pragmatico, voglio dire, sarà ricordato per il rispetto che ha dei problemi della gente. Allora noi parliamo nell'aula capitolare del Senato. Chiamiamo il governo, mi candido io a organizzare con l'Unione Italiana Civici in una sede istituzionale, perché da una sede istituzionale il grido di allarme, se volete anche il motivato senso di desolante sdegno che proviene dal Consiglio dell'Unione Italiana Ciechi, possa trovare riscontro nella formulazione di apposite proposte, piccoline ma concretamente realizzabili, e possa rendere più efficace il conseguimento di ciò che non è soltanto nei vostri auspici, ma è anche nel cuore mio e di tanti altri colleghi di vari schieramenti politici. Al professor Colombo chiedo eventualmente che si valuti in quella stessa sede o in altra occasione la possibilità di fare un approfondimento con tutti quanti i soggetti interessati, a iniziare dagli uffici di procura, possiamo far venire il procuratore antimafia, quindi il magistrato dell'accusa, il giudice di tribunale, l'avvocato, il governo con il ministro di grazia e giustizia, delle politiche del lavoro. Cioè facciamo una riflessione, perché questo aspetto, per il quale è stato fatto anche un apposito percorso formativo, credo che meriti di essere approfondito e di coinvolgere la convinta adesione di tutti quanti i soggetti che a vario titolo e con vari livelli di responsabilità hanno diritto di dire la loro per l'esperienza. Penso che sia una nuova strada che si può fare.
Certo. Grazie senatore D'Ambrosio Lettieri. Io prima di ridare la parola al professor Romito vorrei innanzitutto augurarmi che l'emendamento che il senatore si ripropone al posto del disegno di legge, almeno di mettere nella riconversione della legge Balduzzi, possa albergare in questa legge, almeno si possa portare a casa questo piccolo ma grande contributo al reinserimento sociale.
E a costo zero.
Speriamo che ci sia la possibilità, per quanto riguarda comunque la conversione di una legge che non sarà certo facile per molte altre ragioni. Io ora voglio finire il giro dando la parola ai sindacati che sono qui, ma se ci sarà il tempo, poi, siccome ha fatto un riferimento il senatore Lettieri, vorrei capire come funziona per quanto riguarda questi temi nei paesi vicini. Noi abbiamo sempre delle posizioni impietose riguardo alle medie europee su qualsiasi cosa. Vorrei capire da questo punto di vista se c'è chi è più avanti di noi per quanto riguarda la tutela di questo tipo di occupazione negli altri paesi. Però, come dicevo, prima di tornare al professor Romito e prima di tornare al senatore, vorrei sentire la voce dei sindacati. Sono con noi Nina Daita della CGIL e Giovanni Scacciavillani dell'UGL. Daita.
Grazie.
Grazie a lei.
Buongiorno, io voglio ringraziare il professor Daniele e l'Unione Italiana Ciechi per questo invito. Naturalmente tra noi corre un rapporto oramai da molti anni, non solo di simpatia ma anche di lavoro, perché insomma su molte cose unitariamente lavoriamo insieme. Io voglio solo dire due cose rapidissimamente, lanciare un appello, visto che qui c'è la politica, ricordare che sia per noi italiani ciechi, ma per tutte le persone con disabilità, in questo paese la vita si è resa veramente drammatica. Allora, do qualche dato, sono circa 750.000 gli iscritti al collocamento obbligatorio, il fondo per l'occupazione è sceso da 50 milioni di euro a 2 milioni e mezzo di euro, 2011, 2012, 2013, non si manda più a lavorare nessuno, non si fanno più gli avviamenti, non ci sono i soldi per gli incentivi, non ci sono i soldi per la formazione, la scuola sono già iniziate con molte, la scuola è iniziata con molte difficoltà, ma ci sono già molte vertenze in atto ed altre ne seguiranno, perché naturalmente manca il sostegno, mancano le ore di sostegno, quindi quello che è un diritto di cittadinanza, il diritto all'istruzione, il diritto al lavoro, per noi sta diventando veramente complicato. E io spero, me lo auguro, insomma, che ci sia una risposta straordinaria ai bisogni straordinari delle persone con disabilità. Spero che non si faccia una politica di esclusione, ma che si torni a fare una politica di inclusione seria, dignitosa per noi e per le nostre famiglie. E il sindacato, porto il saluto di Susanna Camusso, che naturalmente per ovvie ragioni purtroppo non è potuta questa mattina non ha potuto partecipare, ma mi ha raccomandato caldamente di salutarvi, di augurarvi buon lavoro. Noi come CGIL abbiamo lanciato un piano nazionale per il lavoro, all'interno del quale ci sono anche dei punti che riguardano le lavoratrici e i lavoratori con disabilità disoccupati. Allora, io e disoccupati disabili. Io spero che la prima cosa che si dovrebbe fare, e qui mi raccomando la politica, per esempio nella prossima legge di stabilità, quindi la prossima finanziaria, per capirci, che siano almeno stanziati dei fondi seri, non 2 milioni e mezzo di euro, ma che si torni a una cifra considerevole, che possono essere, non so, 40 milioni di euro, visto che siamo partiti con 50 milioni di euro, per la legge 68, cioè per l'occupazione delle persone con disabilità. Questo sarebbe già un segnale che si torni, per esempio, ad una ad iniziative straordinarie, quindi con risorse economiche straordinarie per gli insegnanti di sostegno, che nelle province, anche se adesso insomma saranno un po', cioè c'è in atto una rivoluzione, ma qualcuno, il servizio per l'impiego delle persone con disabilità, quindi servizi di inserimento lavorativo, qualcuno li dovrà proseguire. Occorre una formazione, ma occorrono anche risorse economiche, perché con le chiacchiere, la demagogia e la retorica non facciamo assolutamente niente. Io so dai miei dati, non solo quelli dell'ISPOL, ma come sindacato, che l'occupazione delle persone con disabilità, e lo dico con cognizione di causa, è scesa del 40%. Negli ultimi 2 anni, 40% significa come dire, escludere le persone con disabilità dalla vita sociale, ricollocare il problema dentro le famiglie che già vivono delle crisi drammatiche. Quindi noi su tutto questo, come sindacato, unitariamente stiamo riflettendo, spero che la politica rifletta, spero che il prossimo banco di prova, cioè la prossima finanziaria, veda davvero un'occasione straordinaria di rivalutazione e anche di considerazione dei nostri problemi, perché si possa far tornare veramente di nuovo a far sperare le nostre famiglie, i bambini e le bambine con disabilità che vanno nelle scuole pubbliche, i 750.000 disoccupati con disabilità che sono iscritti alle liste di collocamento obbligatorio, insomma che si riattivi un circuito di speranza anche per questa fascia non bisognosa, non fragile, non debole, per questa fascia di cittadini, come tutti gli altri cittadini, a cui lo Stato deve provvedere perché un po' più, come dire, bisognosi di attenzione, ma uno Stato forte, quello che poi finisco, se non tutela le categorie più deboli, certamente non è uno Stato giusto. Allora ritorniamo al concetto essenziale di giustizia sociale, e allora davvero questo popolo, questo come posso dire, anche il nostro Paese potrà ritrovare la dignità e la solidarietà concreta che negli ultimi 20 anni aveva fatto sì che anche le persone con disabilità, uniche in Europa, io voglio ricordare che il nostro modello di inclusione scolastico, sociale, lavorativo è unico in Europa, è un modello che ha insegnato agli altri come vanno considerate le persone con disabilità, e ora non abbiamo più le risorse per trasformare questo modello ideale di inclusione in atti concreti, in azioni di opportunità, in azioni concrete per l'integrazione sociale, lavorativa, scolastica delle persone con disabilità. Ecco, noi su questo come sindacato stiamo lavorando, abbiamo rilanciato questo piano straordinario per il lavoro, naturalmente avendo a disposizione 2,5 milioni di euro, lo ripeto, per tutto il 2013, è evidente che si potrà fare ben poco.
Ecco, grazie. Do la parola a Giovanni Scacciavillani dell'UGL, chiedo interventi brevi, il tempo vedo che sta volando, altre persone poi chiederanno di parlare, anche i colleghi giornalisti sicuramente avranno delle domande. Prego, prego Scacciavillani.
Sarò brevissimo. Ecco, innanzitutto ringrazio anch'io la Presidente, l'Unione Italiana Ciechi per l'invito fatto. Ecco, porto il saluto della segreteria generale della UGL, un sindacato da sempre attento alle politiche sociali ed in particolare alle politiche delle persone con disabilità. Io dico una cosa, un punto di domanda: qual è lo stato delle politiche sociali attualmente? E qui mi viene in mente la poesia di Edgar Lee Master, La collina. Le politiche sociali dormono sulla collina. Sono state uccise. Dopo una lenta agonia, lo ricordava molto bene Nina prima, sono state uccise da un omicida, lo spread. Oggi è lo spread che fa le politiche sociali in Italia. Perché c'è l'equazione politica sociale uguale costo. Ecco perché, Presidente, qui non ci sono le istituzioni e forse non ci saranno mai più, perché l'equazione politica sociale costo? È un'equazione che appartiene a una cultura politica ben radicata. Ed è difficile sradicarla. È difficile dire quelle belle cose che ha detto il professor Colombo prima, che in pratica l'evoluzione tecnologica va incontro alle persone con disabilità, crea nuove opportunità di lavoro. Il lavoro è l'identità stessa della persona adulta. Negare il lavoro a un giovane è già un illecito. Negarlo a un disabile, a una persona con disabilità, è un omicidio. È un omicidio. Perché in quel momento lo si indebolisce ancora di più dal punto di vista psicologico, si indebolisce la famiglia, che fino adesso e continuerà a essere l'unico ammortizzatore sociale, perché le vere politiche sociali oggi le fanno le famiglie, sulle quali si scaricano tutti i costi. Le famiglie che molto spesso covano al chiuso delle mura domestiche dei drammi esistenziali gravissimi. E cosa fanno le istituzioni in tutto questo? Niente. Sono cieche. Cieche nel senso mentale della parola. Ecco, noi vorremmo che ci fosse una vera e propria rivoluzione culturale. E in questo ci troverete in prima fila. Ci dobbiamo battere tutti affinché venga sradicata la cultura dei costi. Venga sradicata l'equazione disabilità uguale costo. La disabilità è una risorsa, come giustamente è stata avvalorata, è stata confermata, è stata ribadita dalla Convenzione ONU che noi abbiamo ricevuto, che noi abbiamo recepito. Ecco, il percorso sul quale noi vorremmo che si incamminassero tutte le persone con disabilità e tutte le associazioni delle persone con disabilità è questo. È un percorso lungo, però lo dobbiamo fare, è necessario. Grazie.
Grazie a Giovanni Scacciavillani. A questo punto, prima di ridare il microfono al professor Romito, io chiedo se qualcun altro dei presenti, anche non iscritto a parlare, vuole intervenire con domande. Sì, Augusto Battaglia, onorevole.
Grazie, non potevamo non raccogliere la sollecitazione del Presidente Daniele dell'Unione su un tema sul quale negli scorsi anni abbiamo cercato di sviluppare un importante lavoro, anche se dobbiamo registrare, diciamo, negli ultimi tempi un declino, diciamo, dell'attuazione, lo ricordava Nina Daiga prima, di importanti leggi che sono state una conquista del movimento delle associazioni della disabilità, la legge 68 da una parte, la legge 113 e gli altri provvedimenti ai quali negli anni scorsi abbiamo lavorato insieme. Beh, noi da parte nostra, io sono qui anche a rappresentare Partito Democratico e naturalmente ringrazio il senatore D'Ambrosio Lettieri per il lavoro che ha fatto e per la proposta di legge e credo, sono convinto che si troveranno al Senato ma anche alla Camera le condizioni per mettere al centro dell'attenzione i temi che oggi voi avete messo in evidenza. E, per quanto riguarda, diciamo, la piattaforma che ho potuto leggere avendo a disposizione la lettera alla Ministra Fornero, le questioni che si pongono, richiedono, diciamo, diversi tipi di interventi e di sollecitazioni. Da parte nostra abbiamo già, anche alla luce della proposta del senatore D'Ambrosio, coinvolto gli uffici preposti del Ministero della Salute, per vedere se al di là diciamo, del percorso legislativo o della possibilità di agganciarsi al decreto Balduzzi, anche per via amministrativa, visto che la legge 142 delega il governo, sentita la conferenza Stato-Regioni, a definire le figure professionali in campo sanitario, quindi a definire i profili delle professioni sanitarie, vedere anche se è possibile, anche in parallelo, una via amministrativa che potrebbe essere più rapida per poter ridelineare la figura del masso fisioterapista e inquadrarla nella figura del fisioterapista, così come oggi è previsto, per riaprire, diciamo, opportunità di inserimento di lavoro a tante persone che hanno seguito dei corsi, si sono, diciamo, impegnate e hanno dato poi nel corso degli anni dimostrazione di competenza, di capacità e quindi di poter fare nell'ambito sanitario un'attività utile alla salute dei cittadini. Però adesso o sarà la via amministrativa o la via legislativa, ci impegneremo credo tutti insieme nei prossimi giorni, nelle prossime settimane per ottenere questo risultato. Analogo a quanto credo si debba fare rispetto alla legge 113. La legge 113 faceva oggettivamente riferimento al centralinista cieco. Oggi il mondo è cambiato, ci sono nuove professioni, alcune sono state riconosciute dal decreto Salvi, anche se poi non abbiamo avuto esiti, però credo che sia utile una sollecitazione al Presidente Errani per vedere se le regioni, forse nelle loro anche piante, perché leggendo le figure già riconosciute, per esempio, ormai se guardiamo soltanto al sistema sanitario, ma anche agli uffici pubblici, gli uffici in relazione col pubblico sono ormai uffici diffusi in tutta la pubblica amministrazione, quindi non vedo perché non possa questo dare un riconoscimento a quelle professioni che già il decreto Salvi riconosceva, così come il perito fonico e le altre. Quindi anche qui bisogna vedere quanto è risolvibile attraverso dei decreti attuativi delle precedenti norme e quanto invece forse per alcuni aspetti può essere utile un aggiornamento della legge 113. Naturalmente credo di poter dire, riprendendo anche le parole del senatore, che è possibile, diciamo, su questi temi avere in Parlamento un coinvolgimento un pochettino di tutte le forze. È stata sempre questa, diciamo, la strada che ha portato ai risultati che sono stati ottenuti negli anni scorsi. Io credo che però potrebbe essere utile, mi permetto di dire al Presidente Daniele, visto che c'è questo incontro con il sottosegretario Martone, magari successivamente a questo incontro col sottosegretario poter avere un ulteriore aggiornamento della situazione per vedere quanto si impegna il governo e gli uffici preposti dei ministeri a risolvere con atti amministrativi e quanto invece, diciamo, richiede un impegno da parte del Parlamento. Certo, i tempi del Parlamento sono quelli che sono, perché ormai siamo agli sgoccioli, però non è detto, visto che il governo ha preannunciato misure per la crescita e per l'occupazione, io credo, qui ne siamo tutti convinti, ripeto una cosa di cui tutti sottoscriviamo, che offrire opportunità di lavoro alle persone con disabilità e alle persone non vedenti non solo, diciamo, è un riconoscimento di opportunità del diritto di queste categorie di lavoratori, ma è anche una misura che dà un beneficio complessivo all'economia nazionale, perché dare opportunità di lavoro significa, diciamo, emancipare anche da altri tipi di forme assistenziali che poi pesano sulla spesa pubblica, sul debito e quant'altro, e quindi anche i lavoratori non vedenti possono dare un contributo alla crescita e, diciamo, allo sviluppo del paese da tutti auspicato.
Grazie. Chi si prenota? Chi vuole intervenire? Chi ha domande da fare? E allora io vorrei che il professor Romito riprendesse e chiarisse, ora le diamo il microfono, le varie questioni nelle quali è stato tirato in ballo anche dal senatore.
Sì.
Due punti. Io ho parlato di figura di trascrittore forense, perché è una figura molto specifica. Noi oggi in Italia trascriviamo qualunque cosa, il senatore sicuramente saprà che anche gli interventi al Senato vengono trascritti, così come al Parlamento. In qualunque riunione che abbia un livello istituzionale alto è necessario fare dei verbali di trascrizione. Solo che quello che sta succedendo, e qui siamo ancora come al solito indietro, è che oggi la tecnologia sta andando tanto avanti che esistono adesso dei trascrittori automatici, cioè io ho la possibilità, avendo il microfono così vicino alle mie labbra, che ci sia una macchinetta che trascriva, una volta che lui si è abituato a trascrivere. Perché noi ci siamo concentrati sulla trascrizione forense? Perché lì il microfono è lontanissimo, lì la voce non è pulita così come questa, quindi noi ancora abbiamo un punto dove poter intervenire, che è quello della trascrizione di un'intercettazione ambientale, quindi non un microfono vicino alle mie labbra, ma molto lontano da me, dove invece lì mai e poi mai io credo la tecnologia possa arrivare. Secondo punto però, esiste, e io l'ho detto prima, lo voglio ribadire, secondo me non è tanto un dovere sociale verso il non vedente, a me conviene, è come dire, è una necessità per noi, cioè noi abbiamo adesso, e non voglio fare nomi di casi eclatanti in Italia, ma il privato, che ha molta più disponibilità economica, quando nomina il proprio consulente di difesa, lei crede che va a nominare quel chiunque che noi dicevamo prima? Allora noi adesso abbiamo un pubblico che utilizza un chiunque qualunque, e mentre invece un privato con grosse disponibilità che ovviamente si avvale di professionalità molto specializzate. E allora lì, in casi come questi, dire che poi la legge è uguale per tutti è, come dire, una grande forzatura.
Sì. Senatore, io mi ero riservato di chiederle di farci stare male, di come funziona meglio negli altri paesi, quindi di dirci, per quanto riguarda le cose delle quali si sta occupando con la 1573, ma non solo, per quanto riguarda appunto questo tipo di occupazioni, come si regolano negli altri paesi.
Guardi, io dico che è giusto sollecitare le istituzioni a recuperare un senso di maggiore collegamento con i tessuti sociali, con i corpi produttivi, e a farsi carico di destinare alle criticità, soprattutto a quelle criticità sociali che sono diventate una vera emergenza, un'attenzione supplementare. Io condivido con quanto è stato detto dagli amici del sindacato, insomma, se non ci sono le risorse, voglio dire, possiamo anche fare una buona legge, quando capita di fare delle buone leggi. Devo dire che l'apparato normativo che disciplina questa materia fa onore alla tradizione solidaristica dell'Italia, e tuttavia abbiamo bisogno di risorse. Oggi le risorse non ci sono, per cui bisogna, dico, spendere meglio e contrastare anche gli sprechi. Dire oggi con grande realismo, saluto anche il collega Battaglia, mi scuso per non averlo fatto prima, ma non avevo individuato la sua presenza, dire oggi, promettere quello che si sa che non si può mantenere, voglio dire, inutile, cioè pensare poter fare chissà quale stanziamento per il sostegno alle aree della criticità, e ivi compreso anche alla non autosufficienza, è difficile. Certo, dobbiamo chiederci, ma com'è possibile continuare a fare quello che fino a ieri abbiamo fatto con 40 milioni di euro, con 2 milioni e mezzo? Ed è una domanda pertinente, no? E per cui vanno senz'altro poste queste questioni in sede governativa. E tuttavia la cosa che noi dobbiamo fare è anche spendere meglio, fare in modo che la gestione delle risorse non lasci un millimetro di spazio ad atteggiamenti di discrezionalità, perché poi queste risorse arrivano dal centro a valle. E a valle accadono tante cose un po' strane, anche, di risorse che vengono anche sprecate, non andando a finire per le lodevoli finalità per le quali sono state destinate, ma per sostenere magari la carriera politica di qualcuno oppure le clientele di qualche altro. Su questo noi dobbiamo aprire gli occhi, perché il sistema va moralizzato, va moralizzato. Ci sono provvidenze che vanno a finire a finti di sangue. C'è una denuncia da parte della Procura della Corte dei Conti, che è inquietante. I finti invalidi. Cioè, voglio dire, queste sono pure delle realtà. Allora, c'è bisogno di recuperare una cultura di legalità e di recuperare dentro il corpo sociale e dentro la rappresentanza istituzionale e politica di recuperare principi di etica della responsabilità. Queste sono parole, lo so, però sono i valori che ispirano le nostre azioni. O si declinano in modo concreto e qualche risposta più coerente anche in tempi di crisi noi la possiamo dare, oppure la vedo molto dura. Seconda considerazione: io amo moltissimo questo nostro paese, come lo amate tutti voi, e ogni volta che vado fuori ho desiderio di ritornarci, perché abbiamo un sistema di convivenza che, ancorché segnato da profonde ferite in questi ultimi tempi, è un sistema che va. Noi abbiamo uno dei modelli sanitari più evoluti del mondo. Poi vediamo una declinazione che ci consegna un'Italia a macchia da leopardo. Allora dovremmo chiederci quanto hanno giovato le modifiche costituzionali al titolo quinto, il decentramento, la delega alle regioni, poi la coincidenza che da quando sono nate le regioni il debito pubblico è aumentato a dismisura, perché da là si parte. Questi sono interrogativi che una politica sana e responsabile deve porsi e trovare delle risposte adeguate. Quindi dico, negli altri paesi stanno apparentemente meglio di noi. Qualcuno finge di stare meglio, ma sta molto peggio.
Grazie.
Io penso per esempio all'assistenza ai celiaci. Non c'è nel mondo, è un aspetto del quale mi sono occupato perché stavano tentando di far franare tutto l'impianto normativo di tutela a questa fascia di persone affette dalla celiachia, e abbiamo efficacemente contrastato gli attentati che ci venivano dall'Europa. E questo mi ha consentito di approfondire, di scoprire che non c'è nel mondo un sistema di tutela e di garanzia per questo segmento di persone che hanno dallo Stato l'assistenza economica e sociosanitaria. Ho citato uno per attualità perché
certo.
Mi è venuto in mente. Cioè, noi dobbiamo far funzionare meglio le cose e l'impianto normativo. La nostra vocazione solidaristica è scritta nella nostra storia, è scritta nelle battaglie che abbiamo fatto, e credo che dobbiamo dar seguito, recuperando, torno a dire, i principi di legalità e i principi di etica della responsabilità.
Senatore, grazie. Tra l'altro la ringrazio anche per aver citato la piaga delle finte invalidità. Vedo che ormai si cominciano a perseguire con le denunce i finti invalidi. Speriamo che si passi presto anche a chi certifica queste invalidità e si proceda anche contro di loro. Se nessuno chiede di intervenire, io passerei la parola di nuovo al Presidente Tommaso Daniele per le conclusioni.
Le conclusioni le farà il coordinatore. Comunque intendo intervenire sul tema dei falsi invalidi. Ecco, è bene che Ruggero Po sappia che l'Unione Italiana Ciechi da sempre ha combattuto i falsi invalidi e si è costituita parte civile nei processi penali contro queste persone. Quindi con noi si sfonda una porta aperta. Quello che lamentiamo è che i giornali non sanno distinguere, non hanno una cultura sulla disabilità visiva e allora considerano cieco anche uno che cieco non è e poi lo considerano falso invalido. Ti faccio l'esempio del cieco ventesimista. Il cieco ventesimista ha mezzo decimo di vista per ogni occhio e ovviamente un cieco ventesimista non si comporta come un cieco e per l'opinione pubblica che non sa che esiste la categoria del ventesimista, quello è un falso cieco. Allora si considera falso cieco uno che sa piantare l'ombrellone sulla spiaggia, uno che sa potare le rose, uno che mette la chiave dritta nel buco della serratura e cose di questo tipo. Quindi manca questa cultura che noi vorremmo costruire, vorremmo formare, però ci mancano gli strumenti. Andiamo in RAI, ci andiamo una volta all'anno, quindi non abbiamo gli strumenti per creare esempi diciamo, di buone prassi rispetto alla pubblicistica, diciamo, agli articoli che escono sui giornali non sempre documentati. Detto questo, torno al senatore, lui ha detto due cose, che vorrà partecipare alla manifestazione del 27 a Bari, stia tranquillo che sarà accontentato, lo dirò agli amici di Bari e sicuramente sarà coinvolto. Ma mi interessa di più la seconda proposta, quella di creare un incontro bipartisan con rappresentanti di altri partiti per discutere le problematiche che ci riguardano. Io restringo il campo, io dico organizzi un incontro con tutti i capi gruppo della Commissione Lavoro, per approvare quelle proposte di legge che non chiedono spesa. E noi abbiamo la 113, ci sono. Noi possiamo espungere dalle nostre proposte tutto ciò che comporta spese. Quindi vogliamo che ci sia questo incontro con i capigruppo e smascherare quelli che sono contrari alle nostre leggi speciali, lo diceva Paolo Colombo prima, perché c'è qualcuno che lì rappresenta la Confindustria, e non vuole che si torni alle leggi speciali. Quindi fare questa riunione dei capigruppo significa mettere le carte in tavola, non vogliamo spendere soldi, vogliamo fare quello che è possibile fare in questo periodo. Ecco, io vorrei a questo punto cedere di nuovo la parola al coordinatore, però gli faccio una domanda. Dico, credo che sia la prima volta che tu partecipi a un incontro così collegiale, collettivo con i ciechi. Che cosa ti porti da questo nostro incontro? E intanto, prima di darti la parola, desidero ringraziare te, ringraziare il senatore, ringraziare il professore Romito, insomma, Colombo, tutti quelli che hanno contribuito a questo incontro, battaglie, i sindacalisti, cioè tutti coloro che hanno dato il loro contributo a questo dibattito. A questo punto, a te la parola.
Colombo, io ne approfitto intanto per ringraziare e salutare tutti. Colombo.
Ma io mi associo a quello che sosteneva prima il Presidente. Noi chiediamo di intervenire con dei provvedimenti che non richiedono copertura economica. A noi piace essere concreti, non ci vogliamo perdere in chiacchiere. Ci sono tutta una serie di iniziative normative e alcune anche in via amministrativa, come diceva giustamente Battaglia. Ad esempio l'aggiornamento della 113, della legge 2994, le figure equipollenti, la figura del perito fonico, la figura dell'operatore di benessere. Tutti questi interventi, alcuni in via normativa, alcuni in via voglio dire anche amministrativa con la conferenza delle regioni, che possono essere semplicemente attuati senza nessun esborso di denaro. Quindi voglio dire, è vero che ci sono i problemi, però non ci creiamo dei falsi problemi. Quindi noi concretamente vogliamo concentrarci su questo obiettivo. Abbiamo visto con molta speranza l'apparire di un governo tecnico che aveva parlato di rigore ma anche di crescita e di equità. E allora noi chiediamo in queste nuove misure, appunto, che ci saranno sull'occupazione, che ci sia, perché finora abbiamo visto la fase del rigore, però non abbiamo visto ancora la fase dell'equità e della crescita. Avevamo sentito parlare di una prima fase del rigore e una seconda fase della ripresa. Per noi ripresa significa ripartire, non significa che si prende un'altra volta, perché vogliamo concretamente delle iniziative che risolvono i problemi alla gente. Siamo stanchi di parole. L'ultima annotazione, perché penso che abbiamo sviscerato tutte le problematiche e le possibili soluzioni, mi sia permesso sui falsi invalidi. Si parla spesso di falsi invalidi, però anche attenzione sul linguaggio che si usa, e denota una mentalità sbagliata, perché non si parla di false attestazioni di invalidità. Perché il problema è che se ci sono dei falsi invalidi, perché ci sono dei funzionari della pubblica amministrazione che sono corrotti. Allora, forse non bisogna andare troppo lontano. La pubblica amministrazione, l'INPS, l'ASL, farebbero bene a partire dai loro uffici, perché probabilmente molte risposte le troverebbero lì. Grazie.
Grazie a tutti.
Scusate.